23 dicembre 1974, Fort Worth, Texas. Sono tre le protagoniste di questo caso. Rachel Trilica, 17 anni, è la più grande di tutte. È sposata da appena 6 mesi con Tommy e guida una Oldsmobile del 1972. Renee Wilson ha 14 anni, mentre Julie Mosley ha 9 anni. Rachel e Renee sono amiche e abitano vicine. La casa della nonna di Renee, dove la ragazza va quando la madre è al lavoro, si trova proprio di fronte alla casa di Julie. Renee frequenta il fratello 15enne di quest'ultima, Terry, che le ha donato un anello di fidanzamento. Il 23 dicembre 1974, Rachel e Renee decidono di andare a fare spese natalizie al Seminary South Shopping Center, un grande centro commerciale della zona. Mancano un paio di giorni a Natale e le due adolescenti vogliono comprare qualche regalo. Il ragazzo di Renee, Terry, all'ultimo momento, decide di non andare con loro. È proprio mentre sta spiegando questo cambiamento di programma che la sorella, Julie, prega Rachel e Renee di portarla con loro. Le due ragazze più grandi non hanno molta voglia di portarsi appresso una bambina, ma vedendo la sua espressione dispiaciuta, cedono e acconsentono. Le tre partono quindi a bordo dell'auto di Rachel con l'intenzione di trascorrere giusto un paio d'ore fuori casa. È da poco passato mezzogiorno. Fanno una breve sosta presso un negozio di abbigliamento perché Renee deve ritirare dei jeans che si è fatta accorciare. Poi arrivano al centro commerciale. Sappiamo che sono in effetti entrate all'interno perché alcuni testimoni le hanno viste e per via del sacchetto con un regalo che è stato trovato sui sedili posteriori dell'auto. I genitori di Renee sanno che la figlia ha intenzione di rientrare alle 4 perché quella sera è previsto un party natalizio che lei stessa ha organizzato con alcuni amici e al quale tiene tantissimo. Passate le 4, Renee non si vede ancora. Il padre decide di andare al centro commerciale con un paio di vicini che si sono offerti di accompagnarlo. Si sono fatti l'idea che l'auto di Rachel deve aver subito un guasto e l'intento è percorrere il breve tratto di strada fatto dalla figlia per vedere se la trovano ferma da qualche parte. I cellulari non esistono ancora e chiedere aiuto non è così istantaneo come oggi. Niente auto di Rachel lungo la strada. Avvisano le altre famiglie ed entrano nel centro commerciale dove chiedono ai vari negozi di fare degli annunci tramite gli altoparlanti per invitare le ragazze a incontrarli all'entrata principale. Nessuno si presenta. Dopo una perlustrazione del parcheggio, ecco la macchina di Rachel, abbandonata lì, vicino al negozio di Sears, con un solo regalo all'interno. Quindi sono certamente arrivate all'auto, ma poi cos'è successo? Adesso la preoccupazione è alle stelle. Il Dipartimento di Polizia di Fort Worth viene avvisato e il caso viene passato alla divisione giovanile dell'ufficio persone scomparse. Siamo negli anni 70, un periodo in cui si tendeva a prendere sotto gamba la scomparsa di un minore e a considerarla automaticamente come una fuga da casa. Secondo gli agenti che si presentano al centro commerciale per parlare con le famiglie, si tratta di tre ragazzine che hanno deciso di prendersi qualche ora di assoluta libertà, fuori dal controllo dei genitori. Torneranno di sicuro, è ciò che concludono. Non così la pensano i familiari che conoscono Rachel, Renee e Julie e sanno che non farebbero mai una cosa simile. Julie poi ha solo 9 anni. Per quella notte l'auto rimane nel parcheggio, sorvegliata da lontano dal padre di Renee e da un amico, nel caso qualcuno torni a prenderla. Passano la notte in bianco per niente e il mattino dopo riportano il mezzo a casa di Rachel. La commessa di uno dei negozi del centro riferisce che una cliente le ha detto di aver visto le tre ragazze a bordo di un pick-up guidato da un uomo. Il nome della cliente è sconosciuto e nonostante gli appelli della polizia a presentarsi per un colloquio, la donna non lo farà mai. La storia è supportata da altri testimoni che hanno visto l'uomo spingerle bruscamente sul pick-up. Solo un testimone afferma che invece sono state spinte a bordo di un furgone. Vedendo la scena, si è avvicinato all'uomo e questi gli ha bruscamente risposto: «Sono affari di famiglia, stanne fuori». Secondo gli investigatori che si sono occupati del caso, è probabile che siano veritiere solo le testimonianze riguardanti il pick-up. La cosa strana è che le ragazze sembravano tranquille, sorridevano, il che fa pensare che conoscessero la persona che guidava il pick-up. Ma c'è da fidarsi di queste informazioni? È sempre difficile stabilirlo. Sono troppe le persone che mentono per avere un po' di attenzione e magari finire sui giornali. Perché le tre ragazze avrebbero dovuto accettare un passaggio quando l'auto di Rachel andava benissimo? E perché perdere tempo andando in giro con quell'uomo quando avevano detto che sarebbero tornate a casa subito dopo aver comprato il regalo? E perché abbandonare detto regalo nella macchina? C'è chi avanza l'ipotesi che stessero sorridendo mentre venivano costrette a salire sul pick-up solo perché così era stato ordinato loro di fare. Forse l'uomo aveva asserito di avere una pistola e che l'avrebbe usata se avessero osato ribellarsi o chiedere aiuto. Una guardia di sicurezza interna del centro commerciale dichiara di aver visto le ragazze parlare con una guardia esterna, di quelle che girano con un'auto di servizio. Quest'uomo viene interrogato, ma nega di aver mai incontrato le ragazze. Ad ogni modo, la pista viene abbandonata. Ciò che convince la polizia che si tratti di una fuga da casa è una lettera che arriva il giorno dopo a casa di Rachel ed è firmata da lei. La trova il marito Tommy nella cassetta delle lettere. Questo è ciò che è stato scritto. «So che verrò punita, ma dovevamo andarcene. Stiamo andando a Houston. Ci vediamo tra una settimana. La macchina è nel parcheggio elevato di Sears. Con amore, Rachel». Analizziamo la lettera. Prima di tutto, secondo Tommy, la scrittura è quella di Rachel, anche se non è del tutto sicuro. Il testo è stato scritto con una penna, mentre l'indirizzo sulla busta con una matita. Non c'è l'indirizzo del mittente. Il foglio interno è più bianco della busta, un dettaglio che potrebbe voler dire qualcosa oppure niente. Sull'indirizzo Rachel ha scritto il nome del marito come Thomas, non Tommy, come lo chiama sempre. È chiaro inoltre che il nome Rachel presenta una correzione sulla lettera L. A chi capita di sbagliare a scrivere il proprio nome? Molto raro, ma possibile, certo. Però non pensate che sia più probabile che capiti quando si sta scrivendo il nome di un'altra persona e si verifica un piccolo conflitto tra la mente e la mano? Una mia personale osservazione è che la L sembra sia stata in origine una E, e una delle ragazze si chiamava Renée con due E finali. Potrebbe la persona che le ha rapite aver costretto Renée a fingersi Rachel, facendole commettere l'errore al momento della firma? Questa domanda fa sorgere il terribile sospetto che Rachel non sia più in vita e che René sia stata costretta a imitare la sua calligrafia. Ma perché scegliere Tommy? Perché non i genitori? Purtroppo il timbro è poco leggibile e due cifre del codice di avviamento postale sono sbavate e non si capisce se si tratti di un 8 o un 3. Si ipotizza che la lettera possa essere stata spedita o da Eliasville, in Texas, oppure da Weatherford, sempre in Texas. Un grafologo la esamina tre volte e per tre volte non è in grado di stabilire se quella sia davvero la calligrafia di Rachel. Come detto, il pensiero iniziale della polizia era che le tre ragazze fossero scappate di casa e la lettera non fa che confermare tale pensiero. In questi casi le famiglie, che non credono affatto che sia così, si ritrovano davanti il classico muro di gomma e tempestare di telefonate al dipartimento di polizia serve a poco. Tappezzano la città con volantini che riportano le foto delle ragazze nella speranza che qualcuno fornisca informazioni utili al loro ritrovamento. Assumono un investigatore privato, Joe Swaim, che oltre alla lettera e all'auto non ha altri indizi per risolvere il caso. Gli avvistamenti si sprecano e per la maggior parte si tratta di uno scambio di persona. Nell'aprile del 1976, l'investigatore effettua delle ricerche in un'area boschiva fuori città, dopo aver ricevuto una telefonata anonima. Non trova niente. Poi comunica alle famiglie che c'è un sospettato, un uomo di 28 anni che possiede un negozio in città, presso il quale Rachel, come altre ragazze, aveva cercato lavoro proprio nel dicembre del 1974. Tutte le donne che avevano lasciato il proprio numero al negoziante per essere richiamate riguardo il lavoro avevano ricevuto dall'uomo telefonate moleste. Non si sa se anche Rachel ne abbia ricevute quando era sola in casa. Se è così, non ne ha mai fatto parola con nessuno. Su questa faccenda non si indaga oltre. Un anno dopo, i resti di 3 persone vengono trovati ad Albert, sempre in Texas, da una squadra di trivellazione petrolifera. Si tratta di un maschio e 2 femmine. Le ossa di queste ultime non sono quelle di nessuna delle 3 scomparse. Nel 1979 Joe Swaim, l'investigatore privato, decide di farla finita e nelle sue ultime volontà, non si capisce bene perché, ordina di distruggere i fascicoli del caso. Tutto ciò che ha raccolto nel tempo viene bruciato. Un mistero nel mistero, in pratica. Gli anni passano, molti anni. Di tanto in tanto le famiglie ricevono telefonate da ragazze che fingono di essere Rachel, Renee o Julie. Crudeli come scherzi, davvero crudeli. Il caso diventa freddo e solo nel 2001 viene assegnato a un nuovo detective. Costui è convinto che un uomo o più di un uomo abbia avvicinato le ragazze e le abbia rapite, portandole via a bordo del famoso pick-up. Ogni anno nel periodo natalizio, la madre di Rachel espone in giardino 3 angeli per ricordare le ragazze scomparse. Rusty, il fratello di Rachel, non ha mai smesso di cercarla. Aveva solo 11 anni quando lei è scomparsa e, vedendo la sofferenza dei genitori, si è ripromesso di non lasciare mai nulla di intentato per dare una risposta definitiva alle tante domande. L'investigatore privato che Rusty assume negli anni 90, Dan James, riceve minacce anonime da sconosciuti che lo invitano a lasciar perdere. Infuriato, si dichiara pronto a sborsare $25,000 di tasca propria in cambio di informazioni davvero utili a risolvere il caso. Passano altri anni e nel 2018 sui giornali appare una notizia. Rusty ha assunto una squadra di sommozzatori per scandagliare il lago Benbrook, distante 12 chilometri dal centro commerciale. Il lago si trova anche a poca distanza dalla casa di una persona entrata nel mirino dell'investigatore privato. A quanto pare, sul fondo ci sono 3 auto. 2 vengono tirate fuori, ma non sembrano aver nulla a che fare con il caso. La terza risulta impossibile da issare perché la carrozzeria è troppo logorata e tende a spezzarsi e a sgretolarsi. Nel 2020 si decide di tornare giù e analizzare l'auto lasciandola dove si trova. Non se ne ricava nulla. Rusty ha sempre sospettato fortemente della sorella maggiore Debra. Prima di sposare Rachel, infatti, Tommy è stato fidanzato proprio con Debra, che al momento della scomparsa viveva con la coppia. A parte le strane dinamiche familiari, non sembra che Debra c'entri nulla con questa vicenda, ma il suo ruolo nella vita di Tommy ha portato molte persone a prendere le distanze da lei, cosa che l'ha fatta molto soffrire. Sono tante le vittime di questo caso che hanno visto le loro vite stravolte e governate per sempre da una sofferenza costante. Ad oggi, 2022, sono passati 48 anni e non si sa ancora cosa sia successo quel 23 dicembre 1974 o cosa sia successo al trio di Fort Worth. Dai brividi guardare le foto manipolate dai programmi di Age Progression che ridisegnano quei giovani volti, tramutandoli in volti di donne adulte. Rachel oggi avrebbe 65 anni, Renee 62 e Julie 57. Sempre ammesso che siano ancora vive. Se non lo sono più, sarebbe giusto che riposassero in tombe sulle quali posare dei fiori. Posso dire la mia? Questo caso è stato trattato dalla polizia in modo pessimo, a dir poco. Si sa che le prime ore dopo una scomparsa sono estremamente preziose e se si rimane passivi, convinti che si tratti di un allontanamento volontario, anche quando le famiglie ripetono fino allo sfinimento che non è così, allora sarebbe bene cambiare mestiere. Rachel, Renee e Julie sono scomparse quando mancavano 2 giorni a Natale, marchiando quella data a fuoco sui calendari a venire di tutti coloro che le amavano. Tutto ciò che rimane di loro sono 3 angeli luminosi che silenziosamente gridano giustizia.